ero particolarmente attratto dallo studio della storia della Chiesa, anzi talvolta ero affascinato dallo studio della storia della Chiesa, perché mi sembrava che la storia della Chiesa fosse la prova più convincente che la Chiesa non è stata voluta dagli uomini, ma è stata voluta da Dio. In 20 secoli la Chiesa è stata aggredita, letteralmente aggredita, dalle più violente persecuzioni, ma la Chiesa è uscita sempre dalle persecuzioni più giovane, più bella, più numerosa. Questo umanamente non si spiega. E le persecuzioni si sono abbattute sulla Chiesa fin dall'inizio. Pensate, nell'anno 64, quando era imperatore Nerone, si abbatté sulla Chiesa una persecuzione violentissima che Tacito, pur non essendo un cristiano, racconta con accenti di orrore. E l'ultima persecuzione degli imperatori finì nell'anno 305 con la morte di Diocleziano, un periodo terribile. Io ricordo quando studiavo mi chiedevo, ma i cristiani come vissero quel periodo? Riuscii a capire l'atteggiamento dei cristiani quando ancora da studente visitai per la prima volta le catacombe di Roma e immaginavo che quei cimiteri in qualche modo avessero conservato qualche tratto, qualche memoria della sofferenza dei cristiani. Invece entrando nelle catacombe si respira aria di vita, un canto alla vita, un canto alla speranza, un canto alla vita eterna. La parola più ricorrente è pace e gioia. Perché? Perché i cristiani credevano nella vita eterna. Sapevano che l'avventura umana non finisce qua giù. Credevano in Cristo e credevano in tutta la parola di Cristo. Non avevano fatto sconti. E allora nella parola di Cristo trovavano il nutrimento per la loro speranza. Oggi si è fortemente affievolita la fede nella vita eterna. Per questo sta avanzando tanta tristezza e tanta depressione nel mondo, perché la vita è monca senza la vita eterna. Jean Guiton, un grande scrittore, un grande pensatore francese, nel 1985 pubblicò un libro dal titolo fortemente significativo, e il titolo è questo: Silenzio sull'essenziale. Quel grande cristiano denunciò il fatto che in questi ultimi decenni si è creata una specie di silenzio unanime sulle cose ultime che aspettano ciascun uomo e il mondo intero. E questo silenzio sulla vita eterna è un vero peccato di omissione. Jean Guiton ricorda ancora che durante l'anno del Sinodo straordinario dei Vescovi, per i 20 anni dalla conclusione del Concilio, un gruppo di laici si rivolse a tutti i pastori della Chiesa con questa domanda. Pensate, chiediamo pubblicamente di far cessare questo silenzio e di non aver paura di parlare dell'aldilà, del giudizio e della vita eterna. Noi vogliamo, con questa serie di incontri, far cessare questo silenzio, questo peccaminoso silenzio. E ancora Jean Guiton che scrive, pensate, il credere o il non credere in un avvenire eterno ha degli effetti sociali importantissimi, effetti sociali. Infatti non si vive nello stesso modo se si attende o meno una vita dell'aldilà. È chiaro che se non c'è niente oltre questa vita, la vita non ha senso. Allora viviamo, ammazziamoci, facciamo tutto quello che vogliamo, tanto non si deve rendere conto a nessuno. Ma se la vita continua oltre questa vita, allora l'avventura è seria, l'avventura è grande, l'avventura è meravigliosa. La prospettiva dell'eternità è l'unico criterio che colloca nel giusto valore le cose e gli avvenimenti e le persone che vivono nella fragilità e nella provvisorietà della storia. Senza il pensiero dell'eternità, la vita umana è come tagliata, decapitata, e diventa paurosamente banale ed esposta all'uso folle della libertà. A suo tempo mi colpì profondamente la testimonianza di un giovane carcerato francese, di cui ho parlato altre volte, Jacques Fesch, che venne condannato a morte e venne eseguita la sentenza il 1 ottobre del 1957. Quel giovane in carcere, nel suo diario, lucidamente scrisse: «Mi hanno detto che non c'è niente dopo la morte. Allora mi sono buttato sulla vita e ho cercato ad ogni costo e contro tutti quello che mi piaceva. Ho ucciso, è vero. Ma se non c'è niente dopo la morte, cos'è il bene e cos'è il male? Se non c'è niente dopo la morte, perché è proibito uccidere? A chi devo rendere conto? Perché sacrificarmi per qualcosa se finisce tutto con la morte?» Questi interrogativi drammatici sottolineano quanto sia importante il pensiero dell'aldilà per dare senso all'aldiquà, per dare senso alla vita. L'8 settembre 1971, in occasione della festa della Natività di Maria, Paolo VI saggiamente ammoniva: «Oggi si parla poco delle ultime realtà». Ma il Concilio ci ha ricordato, continua Paolo VI, le verità ultime che ci riguardano, ivi compresa quella verità terribile di una punizione eterna, l'inferno, di cui il Cristo ci ha parlato senza reticenza. Parliamo a lui, parliamo allora dell'aldilà. E parliamo dell'aldilà illuminati dalla parola di colui che, unico, ci può dire cosa ci attende al di là della morte. E iniziamo dal paradiso. Perché il paradiso è ciò che Dio vuole, e ciò che Dio anche vorrebbe per tutti. Dio non vuole l'inferno, è l'uomo che può volere l'inferno, e lo vedremo. Il paradiso. Gesù ha detto, e le parole di Gesù sono vere, ha detto: «Io ho vinto il mondo». Cristo ha vinto il mondo devastato dal peccato e da tutte le cattiverie umane. E qual è la vittoria di Cristo? La vittoria completa di Cristo è il paradiso, cioè la nuova umanità, nella quale non ci sarà più il peccato, e di conseguenza Dio entrerà nei cuori degli uomini come un'onda pacifica di vita, di gioia, di festa senza fine. Noi non possiamo immaginare quanto sarà bello il paradiso, perché ci è impossibile capire quanto Dio sia felice e quanto desideri regalarci la sua divina contentezza. Dio è la gioia, Dio è il serbatoio infinito della contentezza, e Dio ce la vuole regalare. E chi può capire che cosa si proverà quando entreremo nell'abbraccio di Dio? Immaginare il paradiso evidentemente è impossibile, impossibile. Tuttavia possiamo intuire qualcosa della gioia del paradiso. Vi prego di ascoltarmi. Se qualche volta avete vissuto un momento di amore vero, limpido, voi avete sentito una grande gioia dentro di voi. Sono piccoli anticipi di paradiso. Se qualche volta avete donato qualcosa di voi stessi con sincerità e con libertà, libertà, gratuità, si sente subito dentro affiorare una contentezza diversa. È un eco del paradiso. Se qualche volta avete perdonato con totale umiltà, superando ogni influsso di rancore, subito avete sentito dentro di voi la pace. È la pace dei santi. Se qualche volta avete sentito il profumo di pulito che abita nella vostra anima, che abita dentro di voi, quello è profumo di paradiso. Se qualche volta avete fatto l'esperienza meravigliosa della preghiera vera o del servizio umile, disinteressato a qualcuno, se avete qualche volta asciugato una lacrima per puro amore, immediatamente avete sentito un'onda di gioia. Sono onde di paradiso, sono primizie del paradiso. A volte qualcuno pensa che il paradiso sia noioso, tutt'altro. Sarà una continua novità, una infinita gioia nella gioia infinita di Dio. L'infinito non può finire. Sarà una sorpresa continua, una gioia che non riusciremo mai a raccontare pienamente. Giovanni Paolo II una volta ha detto: sappiamo che il paradiso costituisce la più alta risposta al nostro intimo bisogno di felicità, in un diretto possesso del bene infinito, che è Dio. Perché Dio è la risposta al vuoto infinito che c'è dentro di noi. Già San Tommaso d'Aquino aveva precisato: i santi nella patria, perché quella è la patria. Noi qui siamo accampati, noi qui siamo in esilio, noi qui siamo fuori casa. I santi nella patria possederanno perfettamente Dio. Ne consegue che giungeranno all'apice di ogni loro desiderio, che non si può andare oltre, perché oltre l'infinito non si può andare. E Sant'Agostino, prima di San Tommaso, aveva scritto: tutta la gioia non entrerà nei beati, ma tutti i beati entreranno nella gioia. È come quando tu hai bisogno di refrigerio e ti butti nel mare. Non è che esaurisci il refrigerio del mare, però il refrigerio entra tutto dentro di te. Tu hai tutto il refrigerio, ma non esaurisci il mare. San Cipriano, ancora prima di Sant'Agostino, aveva tentato di immaginare l'inimmaginabile e aveva scritto: la nostra patria non è che il paradiso. Là ci attende un gran numero di nostri cari, ci desiderano i nostri genitori, i nostri fratelli, i figli, in festosa e gioconda compagnia, sicuri ormai della propria felicità, ma ancora trepidanti per la nostra salvezza. Vederli, abbracciarli tutti, che gioia comune per loro e per noi. Che gioia, che festa. Noi abbiamo la certezza che questo momento verrà. Per questo il credente, per definizione, è una persona piena di speranza. È uno speranzoso il credente. E l'Apostolo Giovanni, nei capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse, usa alcune immagini per parlarci dell'aldilà, ma senza dimenticare che finché siamo di qua noi non possiamo mai immaginare pienamente l'aldilà. Possiamo soltanto usare delle immagini, immagini che in qualche modo ci traducono quello che un giorno vedremo e godremo, speriamo, nella pienezza della festa. Ecco allora le immagini di Giovanni. La prima immagine che usa Giovanni è l'immagine del matrimonio. Pensate che cosa seria, cosa grande è il matrimonio. Nel paradiso sarà il matrimonio tra Dio, lo sposo, e l'umanità. Un matrimonio stupendo, di cui ogni matrimonio è profezia. Ecco perché il matrimonio è un fatto religioso, profondamente religioso. Ed ecco perché tradire un matrimonio, sciupare un matrimonio, infangare un matrimonio, è infangare un'immagine di Dio. Il paradiso sarà un abbraccio di Dio e in quel momento verrà asciugata ogni lacrima, dice Giovanni.
Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Dio è la vita. Quando ci abbraccia la vita, non c'è più la morte. E Giovanni scrive, questa sposa scenderà dal cielo, questa umanità nuova scenderà dal cielo, cioè da Dio. Che significa? Significa che il paradiso non è il punto di arrivo, come alcuni stoltamente pensano, del progresso umano. Noi con le nostre forze umane non arriveremo mai al paradiso. Non è il punto di arrivo del progresso, anche se il progresso è cosa buona, lodevole quando è fatto rettamente. Il paradiso viene dall'alto, cioè è un dono che viene da Dio. L'uomo infatti in rapporto con Dio si muove sempre nello spazio della gratuità e pertanto il paradiso sarà l'ultimo regalo dell'infinita fantasia e dell'infinito amore di Dio. Sarà un'esplosione di gioia incontenibile, al di là di ogni immaginazione. La seconda immagine che usa Giovanni, ed è un procedimento sempre più ravvicinato, tipico degli scritti profetici, Giovanni immagina l'aldilà anche come la città perfetta. Lo sapete che il nome città, quasi in tutte le lingue, è femminile. Perché tutti i popoli hanno immaginato la città come una madre, come un grembo materno, una bellissima idea, una bellissima visione. Ma la vera città madre sarà la città futura. E Giovanni immagina questa città con le mura fatte di diaspro, una pietra preziosa, e con le case fatte d'oro. Chiaramente sono immagini. Immagini che vogliono sottolineare la bellezza sconfinata della città e la gioia inesprimibile e inesauribile dei cittadini del paradiso, in cui è scomparsa ogni ambiguità, ogni connivenza con il male, ogni piega nascosta di egoismo. Chi può dire la bellezza di quel momento? E Giovanni immagina, siccome ha presente Gerusalemme, che lui conosceva, immagina che quella città sia costruita come un grande cubo. Il cubo era il Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme, la parte più interna del Tempio nella quale il pio israelita immaginava che abitasse Dio. Quella era la dimora di Dio. Giovanni dice, no, la dimora di Dio non è quella, la vera dimora di Dio è il paradiso. Quella sarà la vera Gerusalemme, che si chiamerà Yahweh Shammah. Che vuol dire? Yahweh è là. Yahweh è là. E un particolare che mi sembra bello approfondire, Giovanni dice le mura saranno di diaspro. Perché? Il sommo sacerdote dell'Antico Testamento portava un pettorale e sul pettorale c'erano 12 pietre che rappresentavano le 12 tribù e il diaspro rappresentava la tribù di Giuda. La tribù dalla quale sarebbe nato il Messia. Il diaspro allora ci vuole ricordare che la futura città è immersa in Cristo, perché è frutto della sua morte e della sua risurrezione. I cittadini della Nuova Gerusalemme saranno, nel senso più pieno della parola, cristiani, cioè gente di Cristo. Gente immersa in Cristo, gente lavata da Cristo, gente salvata da Cristo. La terza visione. La terza visione per indicare il paradiso, per parlare del paradiso, è l'immagine di un'oasi nel deserto, un'oasi al centro della quale sgorga una sorgente di acqua pulita. Noi abbiamo l'acqua a poco prezzo, ma chi vive nel deserto sa che cosa preziosa sia l'acqua. E non potete immaginare che gioia procuri la vista dell'acqua per chi ha camminato nel deserto. Giovanni dice, in quella città ci sarà acqua in abbondanza, uscirà al centro della città l'acqua. Ma che cos'è quell'acqua? L'acqua non è altro che l'immagine dello Spirito Santo. E allora la futura città sarà la città dell'amore, la città della fraternità, e per questo
sarà la città della gioia, la vera città della gioia. Luigi Santucci, uno scrittore italiano che talvolta riecheggiava Chesterton e Paul Claudel, una volta in una vibrante dichiarazione disse: i gaudenti di questo mondo, sentite bene, i gaudenti di questo mondo, i frequentatori dei luoghi di divertimento, i frequentatori dei postriboli, i frequentatori delle case da gioco, devono sapere che noi cattolici rifiutiamo i loro divertimenti non perché ci farebbero perdere l'anima, non per paura dell'inferno, ma perché tra le loro fila si gode molto di meno che tra le fila di Dio. La gioia che dà il bene è immensamente di più, è infinitamente di più. Infatti la bontà e la felicità sono sorelle e camminano sempre insieme, inseparabilmente. Bontà e felicità camminano insieme. A questo punto ci vorrebbero San Francesco d'Assisi o la beata Madre Teresa di Calcutta per raccontare quanto sia felice il cuore abitato dalla bontà. Tommaso da Celano, biografo di San Francesco, riferisce che la contentezza di San Francesco talvolta esplodeva. Allora dice: talora raccoglieva un legno da terra e mentre lo teneva col braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un filo e ve lo passava sopra, accompagnandosi con movimenti adatti come se fosse un violino, e cantava in francese le lodi del Signore. Ogni tanto gli esplodeva la gioia dentro. Era il paradiso che aveva nel cuore. E spesso il santo diceva: al demonio e ai suoi seguaci si addice la tristezza, a noi di godere e di essere felici sempre nel Signore. Ed era pieno di malattie, pieno di acciacchi San Francesco, ma aveva il cuore in Dio e cantava. E Madre Teresa, soltanto per citare un altro esempio, spesso diceva: potrei morire per schianto del cuore a motivo della troppa gioia che provo. E provava una piccolissima anticipazione della gioia del paradiso. Fratelli e sorelle, non perdiamo questo appuntamento. Perdere questo appuntamento significa fallire. Anche se diventassimo i padroni del mondo, se perdessimo il paradiso, siamo i più miserabili. Perché quello è il successo, quello è il capitale, quella è la ricchezza. Però Gesù, e facciamo un ulteriore passo, ci ha parlato anche del rovescio della medaglia, ci ha parlato anche dell'inferno. Non possiamo tenere nascosto proprio il fatto che Gesù abbia parlato apertamente del rischio dell'inferno. Basta leggere alcune parabole. La parabola del grano e della zizzania, nella quale Gesù dice: come si raccoglie la zizzania, l'erba cattiva, e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Le parole sono chiare. Basta leggere anche la parabola della rete gettata nel mare, nella quale Gesù dice: il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.
Basta infine ricordare le parole nitide del giudizio finale descritto da Gesù. Dice Gesù: poi il giudice dirà a quelli alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, avete scelto l'egoismo, adesso godete l'egoismo, avete scelto l'odio, godete l'odio. E la punizione non ci viene addosso, la punizione sgorga dal di dentro. Lo capiremo subito. Si capisce allora anche perché l'Apostolo Giovanni, nei capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse, abbia sottolineato ben 3 volte che l'uomo può liberamente escludersi dal paradiso. Scrive Giovanni: per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali e i fattucchieri, gli idolatri e tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa è la vera morte. E ancora: non entrerà nella nuova Gerusalemme nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E ancora: beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per la porta della città, fuori i cani, fuori i fattucchieri, fuori gli immorali, fuori gli omicidi, fuori gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Riguardo al paradiso e all'inferno, esiste un simpatico racconto orientale. E ve lo voglio riferire perché è di una bellezza veramente straordinaria, di una delicatezza che commuove. È un racconto, ci tengo a precisarlo. Quindi bisogna capire che non tutti i particolari sono veri, è il messaggio che è vero. Quindi il racconto dice che il paradiso e l'inferno rassomigliano a 2 enormi sale da pranzo, tutte e due preparate alla stessa maniera, gli stessi festoni, le stesse tavole, le stesse tovaglie, gli stessi fiori, gli stessi piatti, le stesse posate, gli stessi cibi. Attenti, dice il racconto, in queste 2 grandi, bellissime sale da pranzo, siamo in Oriente, si può mangiare soltanto con i bastoncini. E i bastoncini sono lunghi 2 metri. Nell'inferno tutti cercano di mangiare, ma con i bastoncini lunghi, ed è rigorosamente proibito fare diversamente, con i bastoncini lunghi tutti provano, ma il cibo cade e nessuno riesce a mangiare. Nel paradiso ognuno imbocca l'altro. E allora tutti mangiano e fanno festa. Cioè l'inferno è il regno della desolazione dell'egoismo. Il paradiso è la festa dell'amore, la festa della fraternità. Qui è inesorabile una domanda che io avverto ogni volta che tratto questo argomento: ma perché c'è l'inferno se Dio è buono? Alcuni anni fa l'attore italiano Nino Manfredi dichiarò: sono nato in una famiglia fortemente cattolica, ma io non credo assolutamente. Mi sono interrogato per tanto tempo sull'esistenza di Dio, ma ora ho raggiunto la tranquillità, cioè non credo più a niente. I comandamenti però li ho rispettati, non ho rubato, non ho fatto male al prossimo, e se un giorno mi dovesse capitare di incontrare Dio, sentite, saprei che cosa chiedergli. Gli direi: e dove stavi tu mentre 6 milioni di ebrei morivano nei forni di Auschwitz? Eri in vacanza? Ce l'hai la TV? Ne leggi i giornali? Mi sa che guardi solo la pagina sportiva. Insomma, all'inferno chi ci deve andare? Io o tu? A queste volgari battute d'effetto di Nino Manfredi, si potrebbe rispondere con le parole del teologo Carlo Rahner, che dice così: ma è proprio vero che dopo Auschwitz non si può più credere in Dio? O non è vero piuttosto che dopo Auschwitz si deve ancora di più credere in Dio, se non si vuole privare di dignità quei morti e quelli che hanno sopportato una tale sventura? E poi, a chi nega l'esistenza di Dio perché il nostro mondo è così tenebroso, il mondo diventa più chiaro? Ma, attenti bene, dietro le parole di Nino Manfredi si nasconde un equivoco terribile, ed è questo. Egli pensa che Dio sia come un burattinaio che a suo piacimento tira le corde del teatrino della storia. Non è così. Dio ha dato agli uomini una vera libertà, con la possibilità di scelte e di approdi drammatici. Auschwitz l'abbiamo fatto noi, non Dio. Però la storia, ecco il grande annuncio, ecco la riserva di Dio: la storia non finisce qua giù. E qui sta il fatto decisivo che illumina tutto. Dio si riserva il diritto di tirare le somme della vita umana e della storia del mondo in rapporto alle scelte di ciascuno. L'ultima parola, cioè, la dirà Dio, pesando e rispettando le scelte della libertà umana. E l'inferno, cosa ben peggiore di Auschwitz, deriva dal fatto che l'uomo può rifiutare liberamente l'amore di Dio. L'uomo può autoescludersi dalla festa di Dio. Scrive Alfredo Lepl, uno scrittore tedesco, la ragione più profonda per spiegare la possibilità del rifiuto opposto a Cristo va ravvisata nell'abissale rispetto mostrato da Dio nei confronti della libertà dell'uomo. Siamo noi che possiamo volere l'inferno, non Dio. E Don Bruno Forte scrive: la realtà dell'inferno è la conseguenza di una libera scelta della creatura che si chiude al dono dell'amore creatore e redentore. Il destino ultimo di chi si è radicato nel rifiuto è descritto dal Signore con le immagini proprie dell'apocalittica giudaica: fuoco, tenebra, pianto, stridore di denti. Ma Gesù usa anche altre immagini che rendono in maniera non meno densa la drammaticità della dannazione: il restare fuori dalle nozze, l'essere esclusi dalla festa. L'idea è quella di una irrevocabile perdita, voluta, voluta. E Monsignor Sandro Maggiolini, buon teologo, scrive: detto ciò, si può intravedere che l'inferno non è opera di una fantomatica ira o vendetta di Dio. Per quanto strana la cosa possa sembrare, l'inferno è fatto dall'amore. Dante Alighieri, che era un grande poeta, ma anche un buon teologo, Dante Alighieri scrive, immagina evidentemente, sulla porta dell'inferno questa scritta: fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Come? Sulla porta dell'inferno? Certo, l'inferno è fatto dall'amore rifiutato. Il dannato perciò non è cacciato, separato, rinchiuso nell'inferno. Quelle sono immagini. Il dannato si è autoescluso al trepido amore di Dio, che lo ha incalzato lungo la vita terrena e che persiste anche dopo, ma è rifiutato. Ha consumato la colpa irremissibile in questo secolo e nel futuro. Irremissibile non perché Dio non voglia perdonare, ma perché il dannato non vuole il perdono, perché si è chiuso nell'orgoglio e con l'orgoglio si è auto-escluso da Dio. François Maria Rouet, noto con lo pseudonimo di Voltaire, un giorno disse: faccio quel che voglio, tanto Dio mi perdonerà, perché questo è il suo mestiere. E no, ti sbagli, amico mio. Perché il perdono non ti salva se non lo accogli. Il perdono non ti raggiunge se non apri il cuore. Quanto è importante capire questo. Questo ci fa capire quanto è seria la libertà e quanto è grande la vita. Alcuni però continuano ad obiettare: ma può esistere davvero l'inferno? A costoro rispondiamo: Gesù ha parlato chiaramente dell'inferno e l'ha presentato come una reale possibilità per l'uomo. Del resto, scrive un teologo ortodosso, Pavel Evdokimov, la capacità di rifiutare Dio è il punto più avanzato della nostra libertà. Allora una cosa è chiara: l'inferno non piomba addosso come una non prevista ingiustizia. È l'uomo stesso che se lo procura. L'inferno esiste perché esiste la possibilità di rifiutare Dio. Dobbiamo allora parlare dell'inferno? Alcuni dicono che ricordare l'esistenza dell'inferno è una specie di terrorismo delle coscienze. No, non è così. Non è così. Proviamo a ragionare. Se esiste la possibilità di cadere da un ponte, perché il ponte è pericolante, se io avviso la persona che si sta avvicinando al ponte, faccio terrorismo? No, faccio un atto di carità. Se c'è il rischio di prendere un'infezione, io avviso, faccio un terrorismo? No, faccio un atto di carità. E se esiste l'inferno, allora, che è il massimo rischio e la massima infezione, non è per tutti un sacrosanto dovere dirlo e ricordarlo, affinché ognuno rifugga da questa eventualità irreparabile? Leonardo Sciascia un giorno uscì in questa esclamazione: l'inferno c'è se ci credi. E no, mi dispiace. L'inferno c'è anche se non ci credi. L'inferno è una possibilità della tua libertà. E il purgatorio? Il purgatorio è una verità appena adombrata nelle scritture, appena adombrata nella parola di Dio. E la Chiesa chiaramente ha approfondito questi barlumi e oggi sono un insegnamento sicuro per tutti noi. Nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 12, è raccontato un episodio dove chiaramente è espressa la fede nel purgatorio. Si parla di Giuda Maccabeo che dopo una battaglia va a raccogliere i morti dal campo e trova, sotto la tunica dei morti, trova degli amuleti. Potremmo dire degli oggetti di superstizione, di portafortuna, oggi potremmo dire. Giuda allora dice: ma guarda quanto credevano poco. Allora fa una colletta e fa pregare a Gerusalemme, fa pregare per loro. E la scrittura commenta: egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato. Ne deriva che dopo la morte alcuni hanno bisogno di purificazione e si trovano in un atteggiamento purgatorio, cioè in un atteggiamento purificatorio. E la Chiesa di tutto questo ne ha parlato nei suoi concili, approfondendo questa verità. Noi possiamo chiederci: ma perché esiste il purgatorio? Guardate, è bellissima la spiegazione. La scrittura sottolinea che per essere ammessi alla presenza di Dio è necessaria un'assoluta purezza di cuore, una totale apertura del cuore a Dio. Significativo è l'episodio di Mosè, che quando sta per avvicinarsi al roveto sente una voce che gli dice: Mosè, non avvicinarti, togliti i sandali, perché il luogo nel quale stai è il luogo santo. Perché è necessario purificarsi? Perché bisogna togliersi i sandali prima di guardare Dio? La risposta è evidente: Dio è luce. Non è possibile immergersi in Dio avendo nel cuore una più piccola presenza di tenebra. Dio è amore. Non è possibile abbracciarlo avendo nel cuore anche soltanto una tenue ombra di egoismo. Dio è perdono. Non è possibile vederlo avendo dentro di sé anche un piccolissimo velo di odio. Dio è umiltà. Non è possibile accostarsi a Dio tenendo dentro di sé anche la più minima dose di orgoglio. Ecco la necessità del purgatorio. La libertà chiaramente è già orientata a Dio, ma ci sono ancora venature di peccato, venature di indecisione, venature di imperfezione. Bisogna toglierle, bisogna purificare, in modo che l'abbraccio con Dio sia un abbraccio vero, un abbraccio senza alcuna ipocrisia. Quando tutte queste cose sono chiare, quando la fede illumina la soglia e ci fa guardare al di là della soglia della morte, allora non si ha più paura, soprattutto quando il cuore è orientato al Signore. Vi racconto una morte, come faccio ogni volta al termine del nostro incontro, la morte di Santa Teresa di Lisieux. Morì nel 1897, 10 anni prima era stata qui a Loreto, nel 1887. Aveva 14 anni quando venne a Loreto, 24 anni quando morì. Teresa di Lisieux, man mano che si avvicinava alla morte, sempre di più pregava con le parole stesse di Gesù, perché ormai il suo cuore era immerso nel cuore di Cristo. Sentite cosa scrive poco tempo prima di morire. Signore, tu lo sai, io non ho altri tesori se non le anime che a te è piaciuto unire alla mia. Questi tesori me li hai affidati tu. Oso perciò far mie le parole che tu rivolgesti al Padre nell'ultima sera che ti vide ancora sulla terra, viaggiatore e mortale. Gesù, mio amato, non so quando finirà il mio esilio. Cioè questa vita. Per più di una sera ancora canterò in terra straniera la tua misericordia, ma verrà finalmente anche per me la sera ultima. Allora vorrei poterti dire, oh Dio mio, ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare, ho fatto conoscere il tuo nome a coloro che mi ha dato, ora conosco che tutto ciò che mi hai dato viene da te. Padre, desidero che dove sarò io siano con me quelli che tu mi hai dato e che il mondo conosca che tu li hai amati come hai amato me. Quanto sarebbe bello se sul limitare della nostra vita anche noi potessimo ripetere questa stessa preghiera. Vorrebbe dire che il nostro cuore batte all'unisono con il cuore di Cristo. E nell'ultimo periodo della vita la sorella, madre Agnese di Gesù, raccolse le ultime parole. Sentitele. 21 maggio 1897. So che morirò presto. Ma quando? Non arriva. Sono come una bimba alla quale promettono sempre un dolce, glielo fanno vedere da lontano, poi quando lei si avvicina per prenderlo la mano si ritira. Però mi abbandono completamente sia alla vita sia alla morte. Sono prontissima anche a guarire per andare in Cocincina ad annunciare il Vangelo se Dio me lo chiede. 28 maggio 1897. Io vedo sempre il lato buono delle cose. Alcuni prendono tutto in modo da affliggersi più che sia possibile. Per me è vero il contrario. Se ho sofferenze forti, se il cielo è talmente nero che io non vedo schiarite, allora faccio anche di questo la mia gioia. 5 giugno 1897. Dice la sorella, se mi trovaste morta al mattino non vi affliggete. Vorrebbe dire che papà, il buon Dio, sarebbe venuto a prendermi. Ecco tutto. Senza dubbio è una grazia grande ricevere i sacramenti, ma quando il Signore è buono, non lo permette, è una grazia anche quella. 17 luglio 1897. Sento di avviarmi al riposo, ma soprattutto sento che la mia missione sta per cominciare. La mia missione sta per cominciare veramente, perché la mia missione è di far amare il Signore come io lo amo. Se Dio misericordioso esaudisce i miei desideri, il mio paradiso trascorrerà sulla terra fino alla fine del mondo. Sì, io voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra. Teresa di Lisieux non si rese conto, ma quando pronunciò queste parole, dette la più bella definizione del paradiso. 30 settembre 1897, pomeriggio, poche ore prima di morire. Non mi pento di essermi offerta all'amore, o no, non mi pento, non mi pento, anzi. A un certo punto Teresa di Lisieux si aggrava. Vengono chiamate tutte le suore, perché nel Carmelo tutte assistono alla morte di una sorella e spesso cantano mentre la sorella muore con la candela accesa in mano, quasi per affidarla alla comunità festosa del cielo. Alle 6, quando l'Angelus suonò, Suor Teresa di Lisieux alzò gli occhi verso la statua della Vergine Santa. Com'era bello il suo sguardo, racconta la sorella. Alle 7 e qualche minuto la madre priora, credendo stazionare le condizioni, congedò la comunità. Non moriva. E la povera vittima sospirò: «Madre mia, ma non è ancora arrivata l'agonia, non muoio ancora». «Sì, figlia mia», rispose la madre, «è l'agonia. Ma il Signore vuole prolungarla, forse di qualche ora». Allora rispose: «Ebbene, avanti, avanti, non vorrei soffrire di meno». E fissando gli occhi sul crocifisso che teneva in mano, esclamò: «Oh, lo amo, Dio mio, vi amo». E dopo aver pronunciato queste parole, cadde dolcemente indietro, la testa reclinata a sinistra. La madre priora richiamò in fretta la comunità e tutte furono testimoni della sua estasi. Il volto aveva ripreso il colore di giglio che aveva quando era in piena salute. Gli occhi erano fissi verso l'alto, splendidi di pace e di gioia, gli occhi aperti. Sor Maria dell'Eucarestia si avvicinò con una fiaccola per vedere più da vicino quello sguardo sublime. Alla luce della fiaccola nessun movimento apparve nelle palpebre. Questa estasi durò presso a poco lo spazio di un credo. Appena finita, Suor Teresa di Lisieux rese l'ultimo sospiro. Dopo la morte conservò un sorriso dolce, era di una bellezza che rapiva. Teneva così forte il suo crocifisso tra le mani che bisognò strapparglielo. Le sue membra rimasero morbide fino all'inumazione, avvenuta il lunedì 4 ottobre 1897. Fratelli e sorelle, mettete a confronto il racconto di questa morte, vissuta nell'emozione e nell'attesa ardente dell'incontro con Gesù, con la realtà della morte come spesso oggi viene vissuta da tanta gente non illuminata dalla fede. Comprendiamo subito che è urgente guardare ai santi per imparare a vivere e per imparare a morire. Sia lodato Gesù Cristo.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso una catechesi di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Comastri.
In silenzio lui ha c'è dolore.
Se la vita sarà per noi fede, grande amore, con la morte ci avvolgerà nel suo abbraccio il Signore.
Con la morte ci avvolgerà. Suo abbraccio il Signore.